Allora, caro Stefano, siamo tornati naturalmente.
Eccoci qui.
Dobbiamo salutare gli amici che sono collegati con Italia 7 in Toscana, canale 17 del Digitale Terrestre. Allora, caro Stefano, guarda, sul tema di prima si sono scatenati dei messaggi, perché ad esempio Salvatore dice: sul tema allenatori, Fabregas non potrà mai più allenare in Italia se non dai tempo a questi allenatori. I risultati all'Arteta, alla Klopp, non arriveranno mai perché li esonerano prima. Klopp, se avesse allenato Milan, Inter e Juve, se al secondo anno non avesse portato trofei, via pure lui. Questo è un po' una cosa che abbiamo sottolineato prima. Poi ci sono degli audio che tra poco recuperiamo. Poi vabbè, Federico, che lui è quello dei soldi sempre. Comunque dice: il Como non c'ha nessun problema con la UEFA, prende, paga le multe e fa come gli pare. Insomma, questo è quel concetto del Como. Allora, do il buon pomeriggio, caro Stefano, a Massimo Orlando.
Ciao Massimo.
Stefano, ciao Marco, buon pomeriggio a tutti.
Buon pomeriggio anche al direttore Paolo De Paola. Ciao Paolo, ben trovato.
Paolo. Ciao, saluto a tutti. Ciao Massimo. Ciao Paolo.
Allora, poi
ciao,
andiamo Paolo. A dare un buon pomeriggio Simone Braglia, che è in una location bellissima. Ah, guarda te, anche in compagnia, quindi andiamo a presentare.
Un po' inquietante questa immagine, però.
Di Simone, certo.
Ma sicuramente Simone, è lui che inquieta un po' la rovina.
È vero.
Buon pomeriggio.
Buon pomeriggio.
Che bella immagine.
Dalla tenuta dell'Annunziata Uggiate Trevano, in provincia di Como, correggimi se sbaglio, caro Gevano. E dunque siamo all'interno di questa tenuta di Massimo Guffanti. Vicino a te ci sono Elisabetta e Arianna. Presentali tu, però, Simone,
fai
da te il padrone di casa, insomma, voglio dire.
Non ti avventurare troppo, però insomma, fai una cosa abbastanza sintetica.
Non ci fa fare brutte figure, mi raccomando.
Capito? Vai.
Ciao. Lo sapete, ve l'avevo già detto, che io abitualmente tutti i venerdì vengo a farmi il massaggio dalla spa, dalla bellissima tenuta che c'è qua, e sono ospite da loro, e grazie anche a loro collaborazione oggi mi ha permesso di essere qui insieme a loro.
Sei elegantissimo,
bellissima.
Sei
riconoscibile, insomma,
veramente,
ecco,
sei elegantissimo.
Ti fa molto bene frequentare
io,
questa struttura.
Allora, a loro due gliel'avevo detto che c'era un certo Stefano Impallomeni che mi avrebbe preso per il
assolutamente.
No, ma noi
però
ti vogliamo bene.
Sta funzionando questa, ti vedo veramente ringiovanito, hai un aspetto.
Esatto, baci più spesso,
saranno anche gli effetti della tenuta.
Esatto, credo anch'io.
Siamo d'accordo con.
Va bene, scusa se ti ho interrotto.
Però ci può Elisabetta, chi è Elisabetta?
Analizza.
Allora, lei è la bionda, diciamo, Elisabetta, che è la figlia di Massimo Guffanti, e Arianna è l'altra sorella.
Ciao Arianna, ben trovata.
Che fa parte della family.
Però si è sposti un po' l'inquadratura, perché
non la vediamo.
Ecco qua, fai un po' capolino, perché ecco, benissimo, bel sorriso.
Quindi.
Voilà.
Raccontaci un attimo dove sei, insomma, per
allora adesso sono principalmente, però lascerei la parola a loro perché magari dico qualche strafaccione come sempre,
insomma,
solitamente.
Bravo, come abitudine.
Voi andate sempre
benissimo, si autocensura.
No, può confermare anche il direttore Paolo di questa cosa, giusto Paolo?
Volevo lasciare la parola a loro, però se un posto stupendo, veramente magnifico, un panorama meraviglioso. Oltretutto, chiaramente lui si limita al massaggio, ma è una tenuta che offre dei servizi d'eccellenza, oltre anche a un ristorante, giusto che non è niente male. Quindi mi riproponevo di andarlo a trovare qualche volta. Quindi,
abbiamo un altro.
Allora ti dico già, Paolo, se tu puoi, venerdì prossimo sei ospite qui alla tenuta, giusto?
Volentieri, certo.
Facciamo ancora da un'altra postazione della tenuta. Facciamo
a beneficio anche degli ascoltatori. Chiaramente tu sei un ospite perché conosci la zona, io no. Conosci il posto, io no. Quindi io, quando verrò, pagherò ovviamente la mia quota, non c'è nulla che possa fare solo sull'ospitality. Questo lo dico perché a volte ci sono delle cattive abitudini nel nostro mondo che io non ho mai amato seguire. Capito? Tutto qua.
Bene Paolo.
Sì,
bene.
Quello è vero, ma lascerei la parola a loro.
Sì, dai, così presentiamo.
Che gentilmente ci hanno ospitato per questa ora di trasmissione.
Elisabetta.
Vai Elisabetta.
Beh, benvenuti virtualmente, insomma, in tenuta dell'Annunziata. Appunto, noi siamo un relè che si trova sulle colline del lago di Como. Siamo a 10 minuti dal lago, mezz'oretta da Milano, a confine con la Svizzera. Quindi diciamo che si trova in un quadrilatero interessante, anche perché appunto abbiamo anche Varese in zona. E qui appunto diamo il nostro miglior benvenuto e accoglienza per un discorso legato a un'ospitalità a 360 gradi, quindi legata al mondo dell'hotellerie, quindi con la possibilità di soggiornare, di potersi rilassare all'interno insomma di 1500 metri quadri di zona benessere, quindi abbiamo tutta la zona della spa e zona beauty trattamenti, un infinity pool che si affaccia appunto e vede fino ai grattacieli di Milano, quando è nitido vediamo addirittura i colli piacentini. E un ristorante appunto interessante legato prettamente al territorio, perché appunto valorizziamo il territorio in cui siamo, quindi con produzione propria e con la collaborazione anche di aziende agricole sempre della zona, quindi cerchiamo di dare insomma la migliore esperienza ai nostri ospiti, facendoli sentire a casa. Bene. Sicuramente e con l'augurio insomma di poterli regalare ogni volta un'emozione.
Hanno un piccolo difetto, che qui vengono sempre i giocatori dell'Inter.
Ma come no. Difetto? Così, bene, così adesso ti insulteranno i tifosi dell'Inter, benissimo, abbiamo cominciato subito bene, caro Mario.
Noi diamo il benvenuto a tutti.
Ma ci mancherebbe, ci mancherebbe. Magari una volta andiamo a fare la trasmissione lì, caro Stefano, ci andiamo a casa di...
La presenza Braglia. Di Braglia mi inquieta. Quindi non lo so, però devo riflettere.
Non ho mai visto Braglia così elegante, sì, devo mai, dire la verità, mai è in splendida forma, quindi... Vuol dire che i risultati ci sono. Va bene.
Ma la tenuta, il merito della tenuta, te l'ha detto prima
Elisabetta. Certo, assolutamente, assolutamente. Quindi metterà in sesto anche il direttore De Paola, sono convinto di questo, insomma. Quindi vedremo un direttore straordinario nei prossimi giorni. Va bene.
Assolutamente.
Ma Simone, noi intanto proseguiamo, no? Così ti unisce, sì, la chiacchierata di calcio o meno che vogliamo fare, va bene?
Va bene, va benissimo, va benissimo. Ci uniamo anche lei, anche loro magari.
Sono tifose, magari sono tifose? Sono tifose o no?
Non sappiamo se sbilanciarci o no.
No, ma sbilanciatevi tanto
più. Sì, no, vogliamo saperlo.
Tifose di? Tifosa di?
Tifose nerazzurre. Sì.
Beh, allora vedi.
Ecco, una persona seria ti sei messo accanto, bravo.
Meno male. Sono campioni d'Italia, caro Simone.
Però diciamo che in famiglia siamo un po' misti, un po' divisi, tra cuore rosso-nero e cuore nerazzurro.
Bene. Va bene, allora intanto rimanete con noi, facciamo una chiacchierata di calcio con il direttore De Paola, che so che oggi si ferma soltanto per questa prima parte di trasmissione.
No. Ti avevo detto la seconda parte.
Ah, mi sono sbagliato io allora.
Sono arrivato anche la prima, quindi
avevo capito, potevi fare soltanto la prima. Benissimo, allora ti fermo. No, Paolo, allora senti, apriamo con te. Prima stavamo parlando con Stefano e anche nell'altro blocco di questa... diciamo protesta dei tifosi del Milan. Hai visto, hanno raccolto più di 20 firme, petizioni.
20.000.
Più di 20.000, quasi 25.000 sono arrivati. Contro Furlani, quindi voglio dire, vedi, insomma, vedi delle responsabilità importanti in questa annata della società o meno? Come ci dobbiamo mettere su questo?
No, cosa? Quest'anno no, sinceramente, però devo dire... è una situazione che si trascina da troppo tempo. Una spia importante a tal proposito sono state le dichiarazioni di Confalonieri. Voi dite Confalonieri, che è uscito di scena, insomma, per carità, sì, amico di Galliani, Berlusconi, eccetera, però ha rilasciato delle dichiarazioni abbastanza pungenti, no? Come a dire che i fondi poi non è che possono avere un interesse marcato, è una competenza marcata. Che lui vedrebbe per esempio un ritorno di Galliani per poter far andare a posto tutte le cose al Milan, fermo restando anche la presenza di Tare. Il problema qual è, in effetti? Che Furlani è un ottimo amministratore, se tu vedi i conti del Milan sono tutti in ordine, tutto a posto, però la smania a volte di prevalere nei giudizi sugli altri crea, non dico delle gelosie, ma crea un pochettino di attriti all'interno delle parti importanti che riguardano il mercato. Mi riferisco all'allenatore, al direttore sportivo e appunto all'amministratore delegato. Ora, io non credo che questa, siccome Furlani è un tifoso accesissimo, adora il Milan, io non credo che questa sua intromissione sia fatta in malafede o per prevaricare gli altri, solo perché ci mette molto entusiasmo e molta generosità. Ma che cosa è successo? Che negli ultimi anni ci sono stati troppi, soprattutto diciamo la partenza di Maldini, troppi eventi e la partenza di tanti uomini di mercato importanti, che sì, ma lo stesso Ibra che ha dovuto ritirarsi, Reinders è l'ultimo che è partito, insomma di uomini importanti di mercato che non dico hanno indebolito la rosa, ma l'hanno trasformata di anno in anno, cioè ogni anno c'è stata una rivoluzione al Milan. Allora, per carità, quest'anno già il Milan sta facendo i progressi, è la squadra che ha fatto la performance migliore rispetto all'anno scorso e quindi anche la posizione in classifica induce a un certo ottimismo, ma è il problema della pianificazione, cioè del rimanere un po' con i piedi stabilmente per terra di una società che possa essere identificabile anche con dei personaggi che sono cari alla storia del Milan. Questo manca al Milan e questo, diciamo, potrebbe essere un piccolo suggerimento anche allo stesso Furlani, perché ribadisco, secondo me Furlani è molto competente, ma molto competente per quanto riguarda numeri, bilanci, merchandising, marketing, è molto appassionato come tifoso, però il fatto a volte di passare velocemente sopra determinate storie o determinate cose perché devono funzionare in un altro modo, ecco, nel calcio funzionano meno.
Cioè tu dici di portare più dentro storia rossonera, questo mi fa un po' capire, no?
A me per esempio l'idea di Confalonieri che fa un riferimento, fermo restando Tare, fermo restando Furlani, fermo restando tutti, ma di un Galliani che possa essere, come dire, un referente per quanto riguarda le operazioni soprattutto di mercato del Milan, e poi diciamo se si farà quello che si potrà fare anche con i soldi che si hanno, perché il Milan non è che ha speso poco.
No, 150 milioni, prima stavamo facendo un conteggio.
Non è una società che ha speso poco, ed è una società, ribadisco, che ha i conti in ordine, quindi sembra un po' strana, un po' anomala questa reazione.
Van Basten ha detto che il problema sono le proprietà straniere, hai letto?
Sì, ho letto, però non è nemmeno vero questo, perché senza le proprietà straniere il nostro calcio sarebbe a carte 48 in questo momento. Il problema è le competenze a cui le società straniere affidano la propria società. Allora, tu dimmi una cosa, l'Inter ha cambiato due proprietà, Zhang e adesso la nuova società è Oaktree. Ha cambiato tre allenatori e Marotta ha vinto 8 titoli con due proprietà diverse e tre allenatori cambiati, il che significa che se tu proponi un dirigente di grande personalità che addirittura fa il presidente in questo momento
può risolvere
il problema. Hai risolto il problema anche della proprietà straniera che vede oltretutto rivalutare il proprio capitale, perché la proprietà, il fondo di investimento che cosa vuol vedere? Vuole vedere la rivalutazione del proprio capitale. Ma se ti affidi in buone mani senza cambiare ogni anno lo staff dirigenziale, questo è un buon viaggio per ottenere quel successo.
Paolo, sentivo borbottare Braglia, sentiamo un attimo di Braglia. Poi sentiamo anche Orlando, più storia rossonera, ma lui diceva qualcosa, non lo so, che c'è che non va bene?
No, ha ragione Paolo, ha ragione al 100%, nel senso che ha fatto un esempio al di là di quello che sono le validità di Marotta e Ausilio, ma c'è senso di appartenenza nel senso anche all'esterno della squadra, cioè i vari Zanetti, i vari Riccardo Ferri, cioè sono tutte persone, il settore medico del dottor Volpi che è una vita che è lì, sono tutte persone.
C'è l'identificazione tu dici?
Esatto, sono tutte persone che hanno l'identificazione e l'attaccamento, va bene, da un punto di vista di fede nerazzurra e che trasmettono ai giocatori quello che è, ricordiamoci tutti che all'inizio dell'anno nell'Inter nessuno di noi dopo la Scopola in Champions pensava che l'Inter potesse fare il campionato che ha fatto e questo lo ha permesso al di là dei meriti di Civu, perché poi i meriti vanno divisi per tutti, ma va nell'identificazione dell'identità, del senso d'appartenenza che questi giocatori hanno avuto grazie a coloro che c'erano alle spalle.
C'è un'obiezione, Simone, solo un'obiezione che voglio fare, è che quelli del Milan, non dico hanno dimenticato, ma in qualche modo è passato in cavalleria l'esperienza di Ibrahimovic, perché lì è stato l'errore. Ibrahimovic può essere sicuramente qualche cosa che rievoca il passato del Milan, ma da un punto di vista dirigenziale Ibrahimovic è stato disastroso. Allora bisognava prendere, perché è entrato addirittura in conflitto con lo stesso Furlani: sono io il boss, no sei tu il boss, sono io l'altro, eccetera eccetera, sono tutte cose, dicotomie che non ha, di cui il Milan non aveva bisogno, e quella parentesi bisognava chiuderla rapidamente. Quindi se tu hai avuto per le mani Maldini, che poi non ha funzionato per altri motivi, mille motivi che non voglio adesso rievocare, devi ritornare comunque su un operativo di grande spessore. Per questo facevo riferimento ai Galliani, ma ce ne possono essere anche altri.
Orlando, tu sei d'accordo? Manca la parte di storia rossonera, sì, in questo club?
Sì, sì.
C'era Maldini, l'hanno mandato via.
No, infatti, voglio dire, il direttore e poi Simone hanno confermato un po' anche il mio pensiero. Mandare via Maldini è stato veramente un errore enorme. Lì sono subentrate gelosie, sono subentrate posizioni che davano fastidio ai poteri alti della dirigenza del Milan.
Però senti Massimo, c'è un ascoltatore che ci scrive, dice: vabbè, ok, tutto sto discorso che state facendo, però ragazzi, il Milan senza coppe quest'anno non poteva far meglio di quello che ha fatto.
Vabbè, questo è un altro discorso.
Aspetta, c'è Orlando, fai arrivo su, Orlando.
No, qui davvero sfondi una porta aperta. Il Milan, guardando il calendario da qui alla fine, io credo che sia in grande difficoltà per l'obiettivo che c'era fissato all'inizio campionato. Queste sconfitte arrivate nelle ultime giornate, io non so se il Milan ha la forza in questo momento.
Contro l'Atalanta è determinante, Massimo.
Sì, con l'Atalanta sì, è vero che la Juventus Torino e Fiorentina, che comunque sono due squadre che per una questione di odio sportivo tra la tifoseria verrà giocata al 100%, però insomma il Milan si è messo in una situazione drammatica, secondo me, sportivamente parlando. Dunque, Allegri, che sembrava che avesse fatto un capolavoro, secondo me invece ha fatto un bel casino.
Stefano,
ma riferimento
ti trovi
al discorso,
con questo discorso?
No, Paolo è stato perfetto, molto chiaro, esaustivo. Io aggiungerei una cosa, cioè secondo me abbiamo parlato del Milan e dell'Inter, credo che la differenza sostanziale sia sul principio di delega e il potere che comporta la stessa. Mi spiego meglio, cioè se io proprietà o fondo ti delego, cioè in questo caso Marotta, che è il presidente, Marotta poi insieme a Baccin, Ausilio, le cose ha ampi poteri, cioè è una delega forte, consistente, non sterile e rappresentativa di rimando. Cioè lui sceglie Kivu sceglie Kolarov, è stato scelto Giacomo Riccardo Ferri proprio per il discorso che si faceva, l'anima interista all'interno c'è, e nel Milan c'era Maldini, e quindi bisogna vedere se il principio di delega è lo stesso. Parte tutto da là, cioè la cura, l'investimento del business, è lecito e legittimo insomma che ci sia da parte di una proprietà o di un fondo straniero, quindi secondo me non sono una rovina, sono d'accordo, l'ho detto pure prima di Paolo, è abbastanza, cioè, voglio dire, molto superficiale, no? Giudicare la rovina del calcio italiano su una proprietà straniera, no, la differenza è il principio di delega, cioè come vediamo anche nelle altre proprietà, insomma nel Parma, nel Bologna, nella Roma. Quanto pesa questa delega? Cioè quanto potere ha chi riceve la delega?
Esatto, capito.
Se c'è un margine di azione, Marotta ce l'ha, al Milan ce l'hanno, punto di domanda.
Esatto, chiuso. Pure questo bisogna aggiungere. Paolo, volevi aggiungere una cosa? Scusami che ti ho interrotto. Vai.
Sì, no, rapidamente. La questione Allegri è un'altra questione. Ora ditemi voi Furlani che c'entra con Allegri. Però il problema, chiaramente, è che tutto casca sullo stesso Furlani, anche le
se non va in Champions faranno la raccolta firme pure per Allegri
non lo so perché tu sai che molti nostri colleghi invece ne hanno un'ammirazione incredibile, per cui potrebbe ancora godere di un certo credito, e tutto questo però chiaramente che non c'entra con la proprietà, c'entra con il metodo di allenamento, c'entra con una flessione veramente ancora incredibile del Milan nella seconda parte del campionato, e ha ragione, ancora, ha pienamente ragione l'ascoltatore che dice: ma scusate, non concediamo troppi alibi a una squadra che secondo noi eppure poteva competere per lo scudetto. Ha mollato troppo presto, improvvisamente ha mollato quando era in corsa, era a tre punti dall'Inter, e ha mollato.
Aspetta che c'è Braglia che vuole aggiungere qualcosa qui, secondo me, sentivo che...
C'ha ragione, ti cioè, sentiamo, ha mollato non troppo è che noi, presto.
Dai, vai.
Mi sentite? Quando
sì, ti sentivamo, cioè, mica siamo sordi ancora, insomma, ringraziando Dio sentiamo, dai, via, dicevi?
No, ma ha ragione Paolo, cioè ha mollato troppo presto il Milan, e a mio modo di vedere, al di là di quelle che sono le caratteristiche della squadra mancanti in qualche pedina, ma la squadra del Milan, giustamente avevi detto tu, hanno speso l'ira di Dio, anche il Milan, secondo me dall'inizio dell'anno alle ultime partite la squadra si è involuta, e le responsabilità, a mio modo di vedere, la deve avere gambe. Anche Allegri.
Sì, sì. Beh, in effetti che ci sia stata un'involuzione è vero, Stefano, cioè, adesso sul campo, se rimaniamo sul campo, cioè, adesso tutti i discorsi societari possono
il rallentamento
tenere,
sul campo è evidente,
però è evidente, c'è stato, insomma, la frena, poi adesso dovuto, non so se è condizione fisica, se quello che, però c'è stata chi è che dice? Paolo, non sei d'accordo?
Assolutamente d'accordo.
Ah, no, pensavo...
No, non ero contrario.
Vai.
Però Marco, vai, scusami, vai. No, ma dico, ok, il Milan nella prima parte della stagione ha fatto qualcosa di incredibile sui numeri, ma si vedeva che la squadra era lì non con merito per quello che si vedeva in campo. Io continuo a dire che avendo commentato tante partite del Milan, il Milan quasi sempre quando ha vinto avrebbe meritato di perdere, mi spiego? Cioè, Magnan faceva 10 miracoli, gol al 95esimo, cioè il Milan nella prima parte del campionato, fino a quando è arrivata a seconda o vicino al primo posto, li ha ottenuti, ma con molta fortuna, molta un gol di Leao e poi tutta fase difensiva. Prima o poi, giocando in questo modo qui, ti viene a mancare un po' di fiducia, ti viene a mancare un po' di condizione fisica, gli altri ci saltano addosso come sta succedendo, e il Milan non propone gioco, non propone idee. Come puoi pensare di vincere giocando così?
Però Massimo, scusa, ma in questo caso la responsabilità è dell'allenatore sul fattore del gioco. Quindi al di là della società, anche l'allenatore ha le sue responsabilità, perché non possiamo imputare sempre alla società di essere mancante di un qualcosa che invece è da imputare, perché sennò lo stipendio, il salario che prende un allenatore, bisogna valutarlo sul lavoro che fa all'interno della squadra, perché se la squadra è involuta, sono d'accordo con te sull'analisi
classifica che ragazzi l'anno scorso è arrivata nona, non ce lo dimentichiamo,
aspetta la fine.
Ho capito, però
ma per me
dobbiamo
sì,
considerare
per me la colpa, cioè io ripeto, non è che non posso esprimere un parere negativo su un allenatore perché ha vinto 6 scudetti e ogni volta
Massimo, ma su questo hai ragione, però adesso voglio fare l'avvocato del diavolo, però
io non sono d'accordo, perché io all'inizio dell'anno, devo dire la verità, pensavo che il Milan potesse arrivare quinto, quindi secondo me sta in linea con quello che
doveva
fare.
Cioè tu dici sta facendo un ottimo lavoro?
Secondo me sì.
Ma io
non è che voglio
diavolo,
andarvi
però,
contro, però Allegri sta facendo il suo, caro Braglia,
e dove
capito?
Sta, capito?
Sta facendo il suo, dai.
Paolo non sarà d'accordo.
Vabbè, tu provochi adesso.
No,
ma fai bene a provocare, noi dobbiamo cadere in queste provocazioni perché dobbiamo rispondere.
Ma no, ma dico quello che penso veramente. Io all'inizio dell'anno mi sorprende questo terzo posto del Milan. Quindi Allegri sta facendo il suo.
Stefano non l'aveva messa tra le prime 4, è vero,
Volevo argomentare.
Sì, poi dopo andiamo in pausa un attimo, dai, via.
Sì, volevo argomentare dicendo che un allenatore fluido al quale diciamo possiamo avvicinare con mille accortezze Allegri è sicuramente Luis Enrique. Però io, diciamo, da quello che ho visto, letto, ascoltato in prima persona anche dallo stesso allenatore, beh, quell'allenatore è uno che soprattutto nel reparto offensivo e nella fase offensiva della squadra incide in maniera pazzesca. Il Milan dalla cintola in giù è lasciato in balia di se stesso e della qualità dei singoli giocatori.
Va bene.
Ora il problema è questo, il problema è questo. Se in Italia non acquistiamo più grandi giocatori ormai da decenni, da almeno 20 anni, ma qual è la gestione che noi possiamo affidare a un allenatore come Allegri? Non esiste più l'allenatore che gestisce in Italia, non ha più alcun senso, tanto è vero che si chiama gestore il CT della Nazionale. Benissimo, si può accostare allora Allegri alla Nazionale, ma è un po' per sbolognarlo dal club, che ha bisogno, ha assolutamente in Italia, ha bisogno di altre esigenze, cioè di un allenatore che costruisca gioco, come fa Conte, come fa Spalletti,
insomma, Conte,
come, fanno,
così.
Come fanno anche i nuovi allenatori di oggi. Allegri là è rimasto a questa fluidità, che però, ribadisco, nelle mani di Luis Enrique è stata completamente superata. Ho visto un filmato in cui lui dà addosso, parlando negli occhi, a Dembélé, dicendogli come deve aggredire il portiere avversario, perché deve velocizzare la fase, di riconquista del pallone da parte della sua squadra. Cioè, ma questa è diciamo è l'attenzione alla fase offensiva, e l'abbiamo visto col PSG, ha aggredito il Bayern, che è una squadra che aggredisce tutti sin dal primo minuto. C'è una differenza enorme tra un gestore to cure su grandi giocatori e quello che sta facendo Luis Enrique, secondo me
un altro pianeta. Luis Enrique
cacciato un po' troppo presto dall'Italia,
e questo è vero. Mi devo fermare, vado un attimo da Braglia. Braglia, mi senti? Mi vedi?
Ma hai pranzato già, Simone?
Ma Elisabetta, che dice?
Cosa hai mangiato?
Di questi commenti, Elisabetta,
come hai pasteggiato, Braglia? Vogliamo sapere
Forte
il tuo menù di pranzo, che cosa hai?
Hai pranzato, sì o no?
Cosa ho mangiato? Cioè, non mi ricordo
che
più.
Ricordo. Allora è preoccupante.
Vabbè, qua ci fermiamo. Ma allora qui ci fermiamo, facciamo la pausa.
No, ho mangiato i ravioli.
Ecco, bravo.
Noi stiamo con mezzo panino, dai. Ma una roba vergognosa, i ravioli, veni qui, il massaggio. Buono, ma io questo non vale. Ma com'è possibile?
È bella, bella.
Fermiamoci, facciamo un break e torniamo subito.